Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 12. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Ora ci sono diversi Erode nella Bibbia, ed è un po' difficile ricordarli sempre tutti. L'Erode di cui si parla qui è Erode Agrippa I, era nipote di Erode il Grande, l'Erode del periodo della nascita di Gesù. Erode il Grande aveva 10 mogli, e una delle sue mogli, Miriam, gli ha dato un figlio, Aristobulo, che è stato assassinato da Erode il Grande, così come Miriam. Pensava che stessero cospirando contro di lui, e così li ha uccisi entrambi. C'era un detto ai tempi di Erode il Grande, che era più sicuro essere uno dei suoi maiali che uno dei suoi figli. E in realtà ne ha uccisi diversi di figli, e Aristobulo era uno di questi. Ma prima che fosse ucciso, Aristobulo ha avuto questo figlio, Erode Agrippa. Erode Agrippa I, figlio di Miriam, era un discendente dei Maccabei, perché Miriam discendeva dai Maccabei, e quindi era una giudea, ma era sposata con Erode il Grande. Quindi Erode Agrippa I era per metà giudeo, e per questo era molto interessato ai costumi dei giudei, e ogni giorno offriva sacrifici, secondo la legge giudaica, osservava i loro costumi. Aveva trascorso 30 anni a Roma, ma poi era tornato, e amava vivere a Gerusalemme, e cercava sempre di guadagnarsi il favore dei giudei, vivendo come loro, ed era molto rispettato dai giudei. E quindi questo è Erode Agrippa I, nipote di Erode il Grande, e cominciò a perseguitare i credenti proprio per guadagnarsi il favore dei giudei, mentre suo figlio Erode Agrippa II è invece quello davanti a cui è dovuto comparire Paolo per essere interrogato e perché si potessero formulare bene delle accuse contro di lui prima di farlo mandare a Roma da Nerone, perché Paolo si è appellato a Cesare quando si è reso conto che Festo lo stava prendendo in giro e lo stava usando come una pedina politica, e perché Festo non aveva nessuna accusa da mandare con Paolo, e così ha chiesto ad Erode Agrippa II, figlio di questo Erode Agrippa I, di sentire il caso di Paolo in modo che potessero formulare queste accuse contro di lui da mandare a Nerone. Quindi Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Giacomo e Giovanni erano stati chiamati da Gesù figli del tuono, Boanerges. Un giorno avevano chiesto di poter sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù, quando sarebbe venuto il suo regno. E Gesù aveva detto loro: «Potete voi essere battezzati del mio stesso battesimo?» E loro: «Sì, Signore, possiamo!» Gesù stava parlando della sua morte, e Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati!» E Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati del battesimo in cui io sarò battezzato, ma quanto al sedere alla mia destra e alla mia sinistra, questo non è qualcosa che spetta a me decidere, non fa parte della mia giurisdizione, ma spetta al Padre stabilirlo». E così ora Giacomo sta seguendo il suo Signore nel martirio, Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Il 14° giorno del mese di Nisan iniziava la festa dei pani azimi, ed è durante questa festa della Pasqua che Pietro è stato arrestato. Ora, secondo la loro legge, nel periodo della festa della Pasqua non potevano avere processi, e così fu deciso che fosse processato dopo la fine della festa della Pasqua. E voi dite: «Ma Gesù è stato processato durante la festa della Pasqua?» Giusto, siete buoni studenti. Ma quello di Gesù è stato un processo del tutto illegale. C'erano diversi aspetti illegali nel processo contro Gesù Cristo. ma l'intento era quello di farlo processare e sicuramente uccidere alla fine del periodo della Pasqua. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. Di regola il prigioniero aveva la mano destra incatenata con la mano sinistra di una guardia. Ma nel caso di Pietro, perché volevano essere più che sicuri, lui era legato ad entrambe le mani, a 2 guardie quindi. E inoltre c'erano altre 2 guardie davanti alla porta, e 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. Significa che c'erano 4 gruppi di soldati che si davano il cambio ogni 3 ore. Quindi 16 soldati in 4 turni diversi, più 2 alla porta e 2, uno a destra e l'altro a sinistra, incatenati alle sue mani, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella, e percosso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse: «Cingiti e allacciati i sandali», ed egli fece così. «Cingiti». Loro avevano queste lunghe vesti, ed è difficile correre con queste lunghe vesti. Non ci ho mai provato, ma posso immaginarlo, che sarebbe difficile correre con una veste lunga. E così si cingevano, cioè si mettevano la cinta, e sollevavano la veste fino alle ginocchia. Così la veste era corta e potevano correre più velocemente. E cingiti significa preparati a correre, a combattere o a lavorare. Ti cingevi per fare queste cose. Preparati a servire. Era qualcosa che facevano normalmente per avere maggiore libertà di movimento. Cingiti e allacciati i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse: «Avvolgiti nel mantello e seguimi». E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Non può essere vero. Le catene che cadono dalle mani, l'angelo che ti dice «Cingiti e seguimi» e tutto il resto. No, non può essere vero. È una visione. Non sta accadendo veramente. Questo per me è davvero interessante. Quanto il mondo dello spirito fosse così vicino, così familiare a questi uomini. A tal punto che non sapevano bene se era la realtà o una visione, una rivelazione. Vivevano a stretto contatto con il mondo spirituale. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, Pietro disse: «Ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo, e mi ha liberato dalle mani di Erode, e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei Giudei». Alla fine, quando l'angelo se n'è andato e Pietro è rimasto da solo in mezzo alla strada, si è reso conto di quello che era successo. È tutto vero, non era un sogno. Sono libero, e si è reso conto che Dio lo aveva liberato dalle mani di Erode. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Ora, se torniamo al versetto 5, è scritto che mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. E così Pietro è andato nella casa dove si teneva questa riunione di preghiera, la casa di Maria, madre di Marco, Giovanni Marco, l'autore dell'Evangelo secondo Marco. Si pensa che la loro casa fosse un po' il quartier generale della chiesa di Gerusalemme. Infatti, alcuni pensano che la sala di sopra si trovasse in realtà nella casa di Maria, madre di Marco. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero: «Tu vaneggi!» Ella però affermava che era così, e quelli dicevano: «È il suo angelo!» Questo per me è affascinante, per così dire. Torniamo al versetto 5. Continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui, e Pietro arriva nel luogo dove stanno pregando, e tutti dentro pregano: «Oh Dio, aiuta Pietro! Oh Signore, libera Pietro!» e così via. Ora viene Erode e dice: «Pietro è qui fuori!» e tutti: «Tu sei pazza!» Non è interessante che mettiamo così tanta enfasi sulla fede? Devi avere fede, fratello, devi avere fede, o Dio non risponderà alle tue preghiere. Dio farà quello che vuole fare, sia che tu hai fede o no. Gli scopi di Dio si realizzeranno. Sicuramente non possiamo dire a queste persone che stavano pregando con fede, perché quando viene detto loro che Dio ha risposto alle preghiere e Pietro è fuori alla porta, loro non ci credono, ma accusano questa povera ragazza di essere pazza, e dissero pure: «Deve essere il suo angelo, deve essere uno spirito, ma di certo non può essere Pietro». Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono, ma egli, fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: «Riferite queste cose a Giacomo». Ora, a questo punto ci viene presentato Giacomo, che divenne uno dei capi, uno dei responsabili della Chiesa delle origini. Giacomo, fratello di Gesù, o meglio fratellastro, e ha iniziato ad avere un forte ruolo di responsabilità nella Chiesa di Gerusalemme. Giacomo, il fratello di Giovanni, era stato messo a morte da Erode, ma quest'altro Giacomo, l'autore dell'Epistola di Giacomo, avrà un ruolo importante nel Consiglio di Gerusalemme. Non è il Giacomo menzionato nei Vangeli, o meglio, viene solo citato da Marco come uno dei fratellastri di Gesù. E così ci viene presentato ora Giacomo, fratellastro di Gesù, che assumerà un ruolo dominante nella Chiesa delle origini. E così Pietro dice: «Riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli». Giacomo, il fratello, o meglio fratellastro di Gesù, non aveva creduto in Gesù durante la sua vita terrena. Infatti Giacomo pensava che suo fratello Gesù fosse pazzo, e una volta cercò di portarlo via dalla folla. Scese con i suoi fratelli per portarlo via, ed è detto, secondo credo il Vangelo degli Ebrei o un altro di questi libri apocrifi, che Giacomo disse, dopo la morte di Gesù e l'annuncio della resurrezione, disse: «Io non crederò se non lo vedo io stesso». E cosa abbastanza interessante, dopo la sua resurrezione, Gesù è apparso davvero a Giacomo, come ci dice Paolo in Prima Corinzi al capitolo 15, versetto 7. Gesù è apparso al suo fratellastro Giacomo. E dopo questo sia Giacomo che l'altro fratellastro Giuda si unirono alla Chiesa. E così andate e riferite a Giacomo e agli altri fratelli. Poi uscì e si recò in un altro luogo. Pietro immaginava che sarebbero andati a cercarlo lì, a casa di Maria, e così se n'è andato a nascondersi da Erode, se n'è andato in un altro luogo. Ora qui c'è un enigma interessante. Erode ha fatto morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e poi ha fatto imprigionare Pietro per processarlo e far uccidere pure lui. e miracolosamente ha fatto liberare Pietro. Domanda: perché Dio non è intervenuto per far liberare miracolosamente anche Giacomo? Ora è inutile cercare di trovare una risposta, perché non lo sappiamo. Le vie di Dio vanno al di là della nostra comprensione. Noi sappiamo che Dio avrebbe potuto liberare Giacomo attraverso un miracolo, come ha fatto con Pietro, ma per qualche ragione Dio non ha ritenuto opportuno liberare Giacomo, ma ha permesso che cadesse per la spada, mentre ha ritenuto opportuno liberare Pietro dalla spada di Erode. E non credo che siano state le preghiere ciò che ha fatto la differenza tra questi due casi, perché, come abbiamo sottolineato, quelle preghiere non erano preghiere di fede. È chiaro, credo che ciò che ha fatto la differenza era solo il piano di Dio, la sovranità di Dio. Per quanto riguardava Dio, per Giacomo era tempo di andare a casa, ma non era ancora il tempo per Pietro. Credo che le nostre vite sono legate agli scopi di Dio e che Dio conosce il giorno in cui mi porterà a casa. È tutto già scritto. Dio conosce esattamente il giorno e le circostanze mediante le quali mi porterà a casa, e nel frattempo ha un lavoro per me, un'opera che vuole che io compia. E fino a che non ho compiuto quest'opera che Lui ha stabilito per me, Dio mi preserverà e mi porterà fino a quel giorno, ma nel momento in cui ho compiuto quello che Lui aveva per me, mi porterà a casa. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 11, leggiamo dei due testimoni che verranno nel periodo della grande tribolazione sulla terra. Ed è scritto che avranno il potere di far scendere fuoco dal cielo e il potere di chiudere il cielo perché non piova, fino alla fine del tempo della loro profezia. E se qualcuno prova a prenderli, loro saranno in grado di far scendere fuoco dal cielo per consumarlo. E la scrittura dice che quando avranno compiuto la loro testimonianza, l'anticristo farà loro guerra, li vincerà e li metterà a morte, ma non prima che abbiano compiuto la loro testimonianza. E così è chiaro che Dio non aveva ancora finito con Pietro. C'era ancora del lavoro da fare per lui, e così Dio lo ha preservato. A parte la sua partecipazione al Concilio di Gerusalemme, questa è l'ultima volta che leggiamo di Pietro nel libro degli Atti. Nel capitolo 15 parlerà ancora di come Dio lo ha mandato ai Gentili. E poi passerà la scena. Paolo ci dice in Galati di come è andato nella chiesa di Antiochia e ha creato dei problemi, e Paolo ha dovuto riprenderlo. Altri documenti, altri racconti dicono che sia andato a Roma e che sia stato crocifisso a testa in giù. E naturalmente ha scritto le sue epistole, ma per quanto riguarda ciò che è detto nel libro degli Atti, la chiesa di Gerusalemme da ora in poi passa in secondo piano, e a partire dal capitolo 13 la chiesa di Antiochia diventa il centro dell'attività della chiesa. Gerusalemme passa questo ruolo ad Antiochia, dove tutte le attività missionarie, l'Evangelo che si spande in tutto il mondo, trovano il loro centro, in Antiochia. Quando si fece giorno vi fu un gran subbuglio fra i soldati. Ora torniamo alla prigione, perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. Si svegliano ed ecco che Pietro non c'è più. E potete immaginare l'agitazione che questo ha creato tra i soldati, scoprire che Pietro era sparito. Ed Erode lo mandò a cercare, ma non lo trovò, e dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio, perché secondo la legge romana, se tu stavi sorvegliando un prigioniero e quello fuggiva, tu dovevi portare la sentenza che spettava quel prigioniero. E questo dimostra che Erode aveva intenzione di mettere a morte Pietro. I soldati che erano stati posti a guardia di Pietro sono stati messi a morte, cioè hanno subito la pena destinata a Pietro. Poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò per un po' di tempo. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni. Queste popolazioni ci sono anche oggi e hanno avuto recentemente problemi. Ci sono forti tensioni con la nazione di Israele. A quei tempi questi popoli dipendevano dalla Palestina per l'approvvigionamento dei generi alimentari. Ma Erode era indignato contro di loro. Ma essi di comune accordo si presentarono a lui e persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese era rifornito di viveri dalla liberalità del re. Nel giorno stabilito Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. E il popolo lo acclamava dicendo: «Voce di Dio e non di un uomo!» Naturalmente stavano cercando di lusingarlo per poter guadagnare il suo favore e il suo aiuto. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì roso dai vermi. Secondo Giuseppe Flavio, Erode entrò nel teatro di Cesarea. Ora tutti quelli che hanno visitato la Terra Santa conoscono il teatro di Cesarea. E negli anni il teatro è stato ricoperto di sabbia e di conseguenza si è conservato bene. E nell'area intorno a Cesarea c'erano tutte queste dune e un giorno qualcuno ha iniziato a scavare sotto queste dune e ha trovato questo bellissimo teatro romano, perfettamente conservato, là vicino al Mar Mediterraneo, a Cesarea. E così è stato riportato alla luce e parzialmente restaurato. Ed è un sito molto interessante, anche dal punto di vista architettonico, dell'architettura romana. Ora, Giuseppe Flavio racconta che Erode, entrato in questo teatro, un teatro scoperto, è entrato con una veste magnifica, fatta di tessuto argentato, e mentre entrava nel teatro, il sole ha iniziato a riflettere sulla sua veste. E allora Erode, che appariva come un dio risplendente, ha iniziato questo suo discorso. E così la gente ha gridato: «Voce di un dio e non di un uomo!» E in quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e morì roso dai vermi. Questa è la fine di Erode Agrippa I, e tra un po' incontreremo Erode Agrippa II, suo figlio, andando avanti nel libro degli Atti. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva, e Barnaba e Saulo, ultimata la loro missione, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. Se vi ricordate, avevano portato un'offerta a Gerusalemme. Agabo era venuto ad Antiochia e aveva predetto una carestia, e così avevano raccolto un'offerta, una colletta, da mandare ai santi di Gerusalemme. E così Paolo e Barnaba erano andati a Gerusalemme a portare questa colletta da parte della chiesa di Antiochia. Ed ora Paolo e Barnaba ritornano da Gerusalemme ad Antiochia e portano con loro Marco, o Giovanni soprannominato Marco, che era nipote di Barnaba. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manean, allevato assieme ad Erode il tetrarca, e Saulo. È interessante la provenienza di questi uomini. Barnaba veniva dall'isola di Cipro. Simeone, che veniva chiamato Niger, che naturalmente è un nome romano, mentre Simeone è un nome giudeo. Lucio, che veniva da Cirene, e Manaen, che era cresciuto insieme ad Erode nella corte reale, e anche Saulo, che aveva un retroterra interessante, era nato a Tarso, ma aveva studiato a Gerusalemme. Dio li aveva messi insieme, e loro erano i profeti e gli insegnanti della chiesa di Antiochia. E mentre celebravano il servizio al Signore, o mentre ministravano al Signore, dichiarazione interessante per me, questi uomini ministravano al Signore, ma il loro ministrare al Signore comportava il ministrare alla gente, perché questo era quello che il Signore li aveva chiamati a fare, Ora Paolo più tardi scrive: tutto quello che fate, in parola o in opera, fatelo alla gloria di Dio. E fatelo come al Signore, sapendo che dal Signore riceverete la vostra ricompensa. E credo che questo sia importante per ciascuno di noi che è impegnato in qualunque ministero per il Signore, che riconosciamo sì che Dio ci ha chiamati a ministrare alla gente, ma in realtà siamo Suoi servi. In altre parole, è perché siamo Suoi servi che serviamo la gente. Ora, servire la gente, ministrare alla gente, può essere anche molto frustrante, o peggio ancora, può essere molto irritante. Le persone spesso non apprezzano quello che cerchi di fare per loro, e le persone possono anche essere molto sgradevoli, antipatiche. E ci sono volte in cui mi ritrovo a lamentarmi per le richieste che mi vengono fatte. E in queste occasioni il Signore mi parla e mi dice: chi stai servendo? Di chi sei servo? E io rispondo: sono tuo servo, Signore. E lui mi dice: smettila di lamentarti. Fai questo per me. Tu stai servendo me quando servi gli altri. E così ho imparato a fare tante cose che non sono tanto attraenti o interessanti come le cose che sceglierei io di fare. Ho dovuto fare cose davvero antipatiche per il Signore. E se le avessi fatte per gli uomini, mi sarei arrabbiato molto, ma perché le ho fatte per il Signore? Dopotutto sono servo suo. Che posso dire? Sì, Signore. Vai e fa quella cosa. Sì, Signore. Vado, Signore. Lo devo fare perché sono suo servo. E se mantengo questo punto di vista nella mia mente, sto servendo il Signore, allora va tutto bene. Ma se inizio a pensare, mica sono servo tuo, allora sono nei guai. E così devo mantenere quell'attitudine mentale, sto servendo il Signore. E qualunque cosa faccio in parole o in opere, lo faccio per Lui, servire il Signore. E così dice, ministravano al Signore, avevano la giusta attitudine nel ministerio, ma il loro ministrare al Signore comportava anche il servire alle persone, insegnare loro, aiutarli, fortificarli, e questo era il loro servizio al Signore. Or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ora, come credete che lo Spirito Santo abbia detto questo? È detto molto chiaramente: lo Spirito Santo disse, e io credo che sia stato veramente lo Spirito Santo a dirlo. Ma come l'ha detto? Erano tutti seduti lì e ad un tratto hanno sentito una voce? È stata una voce chiara e forte? È stata una voce profonda? O una voce squillante? Che tipo di voce credete che abbia lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo disse. Ora, dato che ha detto che c'erano dei profeti nella Chiesa, io credo che lo Spirito Santo abbia parlato mediante una profezia da parte di uno di quelli che avevano questo dono di profezia, che attraverso uno di questi uomini sia venuta questa parola di profezia: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E credo quindi che lo Spirito Santo abbia parlato per mezzo di uno di questi profeti e ha detto queste cose. Più avanti, quando l'apostolo Paolo scrive a Timoteo circa questi doni che si erano un po' affievoliti nella sua vita, dice: non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. E così nella chiesa delle origini avevano questa pratica di imporre le mani su qualcuno, pregare per lui, e spesso veniva una parola di profezia, e questa era una guida per quella persona, ed esercitavano questo dono nella chiesa delle origini, il dono di profezia. E senza dubbio lo Spirito Santo attraverso questo dono, di tipo profetico, in cui si pronunciavano parole da parte di Dio, disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque mandati dallo Spirito Santo. Ora, nel verso 3 abbiamo letto che digiunarono, pregarono, imposero loro le mani e li congedarono, o li mandarono via. Ma nel verso 4 è detto che è stato lo Spirito Santo, in realtà, a mandarli. Scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. Antiochia si trova a circa 20 chilometri dalla costa, lungo il fiume Oronte. E così fecero questi 20 chilometri fino alla costa, a Seleucia, e presero una nave e si diressero verso Cipro, per il loro primo viaggio missionario. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Giovanni, soprannominato Marco, era un giovane ed è andato con loro per occuparsi delle piccole cose. È andato come un assistente, un servitore, per Paolo e Barnaba. Poi, attraversata l'isola fino a Pafo, quindi hanno percorso praticamente tutta l'isola, fino a Pafo, che era la capitale di Cipro all'epoca, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù, che stava con il proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Sergio Paolo era il governatore dell'isola di Cipro. La gente in quei giorni era molto superstiziosa. E molti dei governanti avevano il loro mago personale, da cui cercavano consigli. Sono rimasto stupito quando Jane Dixon ha scritto il suo libro Un dono di profezia e ha parlato di quanti presidenti l'hanno chiamata per avere consigli. E così, vedete, non è cambiato molto negli anni. I capi, i sovrani, cercano sempre queste persone che dicono di avere questi doni particolari, tipo medium. E li cercano per avere consigli e proposte. E in quei giorni ogni sovrano aveva il suo mago personale, per ricevere consigli e pareri. Era suo consigliere, e quindi questo Bar Gesù era il consigliere, il mago di Sergio Paolo, governatore di Cipro. Costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio, ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro, cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, Saulo era il suo nome ebraico, mentre Paolo era il suo nome greco, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco, senza vedere il sole per un certo tempo». Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. È interessante, non è vero? Non vi piacerebbe a volte avere quel tipo di potere? Temo che combineremo un sacco di guai. Ma ci sono persone a cui avrei voluto fare quello che ha fatto Paolo. Mi piace Paolo, uomo pieno di frode e di malizia. Non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore. Tu, figlio del diavolo, tu, nemico di ogni giustizia. Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per via mare a Perge di Panfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ora non ci viene detto il perché della separazione di Giovanni Marco, ma sappiamo che questo ha fatto arrabbiare terribilmente Paolo. a tal punto che quando si preparano per il secondo viaggio missionario, e Barnaba vuole portare di nuovo Marco con loro, Paolo dice non se ne parla nemmeno, non voglio assolutamente che venga anche lui con noi. E la contesa tra Barnaba e Paolo, circa Marco, diventa così forte che Barnaba prende con sé Marco e se ne va a Cipro, di nuovo, mentre Paolo prende Sila e va da tutt'altra parte, verso l'Asia Minore. E questo ha portato ad una separazione tra Paolo e Barnaba, questa occasione di Marco, perché Paolo era ancora arrabbiato per il fatto che Marco se n'era andato in questa occasione, qui in Panfilia, li aveva lasciati ed era tornato a Gerusalemme. Ad ogni modo non sappiamo quanto questa frattura sia durata, ma sappiamo che ad un certo punto è stata sanata, perché Paolo più tardi scrive riguardo a Marco dicendo «Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministerio». E così qualunque fosse stato il problema, alla fine si è risolto, e tra Paolo e Marco si è creato un bellissimo rapporto negli anni. Ora, non hanno predicato nell'area della Panfilia. La Panfilia era l'area delle pianure costiere. E la ragione per cui non hanno predicato là è perché Paolo si ammala a questo punto. Queste pianure costiere intorno alla Panfilia erano piene di malaria, ed è opinione di molti che Paolo si sia ammalato gravemente di malaria. E così non sono rimasti in queste pianure della Panfilia, ma sono andati su degli altipiani, nelle aree vicino ad Antiochia di Pisidia, Iconio, in questi altipiani, alti più di 1000 metri, in modo da potersi riprendere da questa malaria che avevano preso sulla costa. Più tardi, quando Paolo scrive ai fratelli di Iconio e Antiochia di Pisidia, la lettera conosciuta come Epistola ai Galati, perché queste città facevano parte della Galazia. Quando scrive questa lettera ai Galati dice: «Or voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di una infermità della carne, e voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso». E così Paolo ricorda loro quanto era malato quando si trovava tra di loro. E così per questo si pensa che abbia preso la malaria. È un particolare tipo di malaria e di febbre che porta terribili mal di testa. Infatti qualcuno l'ha descritta come una spada che ti passa attraverso la fronte. Questo era il dolore che procurava questo particolare tipo di malaria. E causa anche un'enorme pressione sugli occhi. E vi ricordate, Paolo disse ai Galati: «Testimonio che voi avreste dato i vostri stessi occhi per me, per quanto mi amate, quando ero fra voi». E così non sono rimasti nelle regioni costiere, ma sono andati in queste zone montuose di Pisidia, venendo fino ad Antiochia. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e entrati nella sinagoga, in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, naturalmente ogni sabato nella sinagoga si incontravano e leggevano sia dalla legge che dai profeti, e anche oggi seguono lo stesso rituale, e leggono parte della legge e parte dei profeti ogni sabato, a tal punto che è possibile risalire a quale sabato dell'anno fosse, sapendo quali letture hanno fatto, perché continuano a seguire lo stesso modello anche oggi. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio», perché non c'erano solo giudei, ma anche i gentili, i proseliti che avevano accettato la fede giudaica, «ascoltate, il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri, e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto. Poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là, e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan, e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché per circa 450 anni diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. In seguito essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse, e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà tutti i miei voleri». Quindi Paolo ripercorre brevemente la loro storia. Dio era con i vostri padri e li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Dopo averli condotti nel deserto per 40 anni, li ha portati nella terra che aveva promesso loro, e poi ha costituito dei giudici che li governassero per circa 450 anni, fino al tempo del profeta Samuele, quando il popolo ha chiesto un re per poter essere come gli altri popoli. Ora, fino a questo tempo, Israele era stato una teocrazia, un popolo governato da Dio, ma non erano più contenti di questa teocrazia, e il giorno più triste della storia del popolo di Israele è stato quando il popolo ha chiesto di passare da una teocrazia ad una monarchia, per poter essere come tutte le altre nazioni intorno a loro. Non vogliamo che sia Dio a governarci, vogliamo che ci sia un re, e vi ricordate questa storia tragica, in Prima Samuele, della richiesta del popolo di avere un re, come le altre nazioni. Samuele naturalmente è rimasto profondamente dispiaciuto per questo, ma Dio ha detto: «Samuele, non essere dispiaciuto, non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me dal governare su di loro». E così Dio ha fatto ungere Saul, figlio di Chis, come primo re di Israele, e Saul ha regnato per circa 40 anni, e verso la fine del suo regno, Samuele è ora molto vecchio, poteva a malapena vedere, ma la parola di Dio venne a Samuele e Dio gli disse di andare da Saul e di dirgli di sterminare gli Amalechiti e anche i loro animali. Uccidili tutti, non lasciare niente e nessuno in vita. E così Saul va contro gli Amalechiti e Dio glieli consegna nelle mani. Ma quando lui vede tutti questi animali, questi greggi e queste mandrie, fa uccidere tutti gli animali malati e scadenti, ma tiene quelli belli, e li porta con sé insieme con il re Agag, re degli Amalechiti. E quando Samuele va ad incontrarli, Saul dice: «Come vive l'Eterno, ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato di fare». O come dice un'altra versione: «Benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno». Come vive l'Eterno, benedetto sii tu dall'Eterno, dei modi di dire religiosi di quei giorni. Un po' come è diventato un modo di dire oggi: «Oh, gloria a Dio», è diventato solo un modo di dire per molti, e può essere solo questo, senza assumere nessun significato. Molti usano questi modi di dire religiosi. C'è un ragazzo in Israele, un venditore ambulante, e questi venditori sono estremamente svelti. Sanno bene che vieni dalla California. Lo sanno appena ti vedono. «Vieni dalla California, fratello! Oh, gloria a Dio, fratello! Gloria a Dio!» E cercano di venderti 4 candele per $1. Ma lui è un musulmano, molto devoto, e io ormai ho imparato il suo approccio. E lui mi riconosce quando mi vede. E siamo stati tanto tempo a discutere riguardo alla verità di Gesù Cristo. Ma lo vedo ancora avvicinarsi a questi gruppi. E «Oh, gloria a Dio, alleluia!» Ma è solo per vendere la sua merce. È buono usare questi termini se lo facciamo sinceramente, ma dobbiamo stare attenti a che non diventino solo modi di dire, senza alcun significato. Ora, questa frase «come vive l'Eterno» o «benedetto sii tu dall'Eterno» era uno di questi modi di dire religiosi, per impressionare gli altri. «Come vive l'Eterno, fratello?» E così Saul fa questo. «Come vive l'Eterno?» «Ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato. Ho eseguito l'ordine dell'Eterno». E Samuele risponde: «Ah sì? Hai fatto tutto quello che il Signore ha comandato? E cos'è questo belar di pecore che sento?» «Oh», disse Saul, «erano così sani e forti e belli, che ho pensato li porterò con me e poi li sacrificherò a Dio». Ed è stato allora che Samuele ha detto: «L'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione. E poiché tu hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re, e Dio si cercherà un uomo secondo il suo cuore, che farà la sua volontà». Questo sembra essere sempre quello che succede nella storia. Dio ha sempre cercato un uomo secondo il suo cuore, che avrebbe fatto la sua volontà. Troppe volte mettiamo noi stessi al centro della nostra vita, come ha fatto Saul. E perché il nostro io è al centro, siamo più interessati a fare la nostra volontà, piuttosto che la volontà di Dio. E spesso ci ribelliamo alla volontà di Dio. E quando dobbiamo scegliere tra la mia volontà e la volontà di Dio, troppo spesso scegliamo la nostra volontà e non la volontà di Dio. E così Dio cercava un uomo secondo la sua volontà. Ai tempi di Ezechiele ha detto che Dio cercava tra di loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti al Signore, ma non ne ha trovato nessuno. Che triste. Dio cerca un uomo secondo il suo cuore che faccia la sua volontà, e ai giorni di Ezechiele non ne ha trovato neanche uno. Invece non è stato così in quest'altro periodo della storia. Dio ne ha trovato uno, ha trovato Davide. E Paolo dice: «Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri». Non un uomo perfetto, non ce ne sono mai stati, non sono mai esistiti uomini perfetti, ma un uomo che mette Dio al centro della sua vita, e quando si tratta di scegliere, sceglie la volontà di Dio anziché la sua propria volontà, uno che farà tutta la sua volontà, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Questo è l'uomo secondo il cuore di Dio. «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri». Dalla sua discendenza, vedete, Paolo ripercorre la loro storia, ma per arrivare a Gesù, e salta da Davide a Gesù. Quindi fa questa grande panoramica fino a Davide, e poi da Davide va direttamente a Gesù. Fa un grande salto nella storia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Al tempo in cui Davide è re, quando decide di costruire una casa per il Signore, viene il profeta Natan e Davide gli dice: «Sai, ho deciso di costruire una casa per il Signore, e sarà gloriosa. Io sto qua e vivo in un palazzo meraviglioso, mentre Dio vive ancora sotto una tenda. Non è giusto. Dio dovrebbe vivere nel palazzo più bello che l'uomo possa costruire. E io voglio costruire una casa per il Signore, e sarà gloriosa». E Natan disse: «Grandioso, Davide, fai tutto quello che hai nel cuore». Ma quella sera il Signore parlò al profeta Natan e gli disse: «Natan, hai parlato troppo in fretta, e ora devi tornare da Davide e dirgli che non può costruirmi una casa. Le sue mani sono sporche di sangue. Ma digli costruirò io una casa a lui, perché sono stato io a prenderlo da dietro il gregge e a farlo re del mio popolo. E dal suo seme verrà uno che siederà sul trono di Israele per sempre, e cioè il Messia. Verrà da Davide. E così Natan torna da Davide e dice: Davide, è una cattiva notizia e una buona notizia. Ma prima la cattiva notizia. Non puoi costruire una casa per il Signore. Le tue mani sono troppo sporche di sangue. Ed ora la buona notizia. Sarà Dio a costruire una casa a te, Davide. E dal tuo seme ci sarà uno che siederà sul trono di Israele per sempre. Davide capì esattamente quello che Dio stava dicendo. Il Messia verrà dalla mia discendenza. E Davide andò davanti al Signore e disse: «Oh Dio, io non ero nessuno, ero solo un ragazzo là sulle colline di Betlemme, che seguivo le pecore, e tu mi hai preso da dietro al gregge e mi hai fatto re del tuo popolo. Hai fatto così tanto per me, Signore, già hai fatto così tanto, ed ora parli di un tempo futuro, del Messia, del re, oh, che posso dire?» E Davide, l'uomo che sa usare bene le parole, rimane senza parole, completamente esterrefatto davanti alla grazia di Dio. E quelle penso che siano le esperienze più belle, anche nella mia vita, quando sono rimasto esterrefatto per la grazia di Dio, da rimanere senza parole. Che puoi dire? Dio è così buono. Oh Signore, non posso quasi crederci. E non ci sono parole per esprimere come ti senti. La gratitudine, il ringraziamento per tutto quello che ha fatto il Signore. Senza parole davanti a Dio. È una bella esperienza. Savonarola ha detto: quando la preghiera raggiunge il suo apice, il suo massimo, le parole sono impossibili. Quando l'adorazione raggiunge il suo apice, le parole sono impossibili. Puoi solo aprire il cuore e lasciare che sia qualcosa che viene dallo Spirito. Là, in silenzio davanti a Dio, in una profonda comunione con Dio, in Spirito, esterrefatto dalla grazia. E così Paolo dice che Dio aveva promesso che da Davide sarebbe venuto il Messia. Ed ora parla proprio del Messia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Prima della sua venuta Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: «Chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo. Ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza. A voi Dio ha mandato la sua promessa. Dio ha mandato il Messia, ha mandato il precursore Giovanni Battista, e ha mandato il Messia, e il Messia è Gesù Cristo. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti, che si leggono ogni sabato. Nonostante avessero le profezie, e le leggessero ogni sabato, nonostante questo non lo hanno riconosciuto, e hanno adempiuto così le parole dei profeti, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. E lo hanno rigettato, adempiendo le profezie intorno a lui. E benché non trovassero in lui alcuna colpa, degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno. Il Salmo 22 è ora adempiuto. Isaia 52 e 53 sono ora adempiute. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti. Questo è l'unico sermone completo che abbiamo di Paolo. Un sermone molto interessante. E vi ricordate quando abbiamo parlato del sermone di Pietro, nel giorno di Pentecoste? In quel sermone di Pietro il tema centrale era la resurrezione, ed ora è lo stesso, con il sermone di Paolo, un messaggio che va fino alla resurrezione. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Credere alla resurrezione di Gesù è qualcosa di essenziale per la salvezza. Perché un salvatore morto non può salvare nessuno. Gesù invece è vivente. La resurrezione è essenziale per la salvezza. E così questi messaggi partono da punti diversi e si sviluppano, ma arrivano sempre a un punto principale, al tema del messaggio, che è la resurrezione di Gesù Cristo, che ha provato la sua deità, la validità della sua morte espiatoria. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche scritto nel secondo Salmo, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: io vi darò le fedeli promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro salmo: tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Or Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri, e vide la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E così Paolo predica il suo messaggio, cita le scritture e mostra loro dai salmi le promesse della resurrezione, questo corpo che non vede la corruzione. E Davide non poteva parlare di se stesso, perché il suo corpo ha visto la corruzione. Ma non è stato così per Gesù. Dio l'ha risuscitato dai morti, e per mezzo di lui noi vi predichiamo la grande e meravigliosa possibilità del perdono dei peccati. Il più grande bisogno dell'uomo può trovare risposta in Gesù Cristo, perché il nostro più grande bisogno è il perdono dei peccati. Perché non possiamo avere comunione con Dio, non possiamo essere uno con Dio, se prima i nostri peccati non sono perdonati. E così Paolo predica loro di questa possibilità che ora ha l'uomo di essere uno con Dio, attraverso il perdono dei peccati, reso disponibile da Gesù Cristo, perché lui ha adempiuto le profezie, è morto ed è risorto, e che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Lui è superiore alla legge. Per mezzo suo voi potete avere la giustificazione, cosa che la legge non può darvi. Ma chiunque crede in lui è giustificato. E così l'argomento preferito di Paolo, la giustificazione per fede, che naturalmente vedremo in modo approfondito quando studieremo il libro dei Romani. E Paolo arriva a questo argomento, ama questo argomento, della giustificazione per fede. Guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o sprezzatori. Meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e pii proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E questo era il problema che avevano in Galazia, perseverare nella grazia di Dio. Paolo più avanti scriverà l'epistola ai Galati e dirà: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne?» E quello che li esorta a fare è quello che non stavano facendo. Sapete, Dio non perde tempo quando ci dice le cose. Certe volte diciamo: «Signore, non c'è bisogno che me lo dici. Lo so bene questo. Non ho problemi su questa cosa. Non c'è bisogno che mi parli proprio di questo». Ma Dio non spreca le parole. E puoi stare sicuro che se Dio ti parla di qualcosa, allora quello è ciò di cui hai bisogno. Dio ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. E Dio non spreca le sue parole con noi, ma parla di cose che sa bene, anche se pensiamo non sia necessario. Magari aspetti della vita in cui cadiamo, e così era per loro. Li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Evidentemente era quello il loro problema. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. È incredibile. Tu vai e quasi tutta la città è lì per ascoltare. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: «Era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché voi la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili». E così hanno portato l'Evangelo ai giudei per primi, ma dato che vengono rigettati da essi, ora si rivolgono ai gentili. Paolo dice in Romani 1,16: «Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». E Paolo fa spesso così, usa spesso questo metodo, ai giudei per primi, prima si rivolge a loro, in modo che possano avere l'opportunità di rigettare l'Evangelo, per poi rivolgersi ai gentili, portare l'Evangelo ai gentili. Loro si sono giudicati da soli, ed è così. Ognuno giudica se stesso, quando giudica Gesù Cristo. Pilato disse: «Cosa farò dunque di Gesù detto Cristo?» Lo ha giudicato, ma in realtà stava giudicando se stesso. Questa domanda di Pilato è una domanda che ciascuno di noi deve farsi. Ogni uomo deve farsi questa domanda, e ognuno di noi deve rispondere a questa domanda: «Cosa farò io di Gesù?» Non è toccato solo ed esclusivamente a Pilato. Ma questa è la tua domanda. Cosa farai tu con Gesù? Tu devi dare la risposta. Tu devi giudicare. Ma nel giudicare Lui, se sia o non sia il Figlio di Dio, se sia o non sia il Salvatore, in realtà tu stai giudicando te stesso, perché tu sei quello il cui destino sarà determinato da questa decisione. La tua decisione circa Gesù non determinerà il suo destino, per niente. Ciò che Gesù è, lo sarà sempre, e noi non possiamo cambiarlo. Ma la tua decisione circa Gesù determinerà unicamente il tuo destino. Paolo disse: «Poiché non vi giudicate degni della vita eterna, siete voi che vi siete giudicati da soli. Noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ha comandato il Signore, Io ti ho posto come luce delle genti, o come luce dei gentili, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Che scrittura meravigliosa! Parleremo della predestinazione quando saremo in Romani, al capitolo 8. E qui troviamo scritto questo: tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Non ne parleremo oggi, non c'è abbastanza tempo. E la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese, ma i giudei istigarono le donne pie di alto rango e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini. Essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio, e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. Sono una specie di compagni, essere ripieno di gioia e essere ripieno di Spirito Santo. Vanno sempre insieme, la pienezza dello Spirito Santo e la gioia. Nel prossimo capitolo vedremo l'Evangelo predicato ad Iconio e all'Istra. Ma tutta quest'area è l'area conosciuta come Galazia, la regione conosciuta come Galazia. Scrive a tutti i credenti delle varie chiese di tutta questa regione. E nel prossimo capitolo vedremo ancora del loro ministero in questa regione, nella Galazia. C'è molto da riflettere su ciò che abbiamo detto oggi, sul servizio, sul ministero. Sono un uomo secondo il cuore di Dio? C'è Dio al centro della mia vita? O ci sono io al centro della mia vita? Quando si tratta di scegliere, cosa scelgo? La mia volontà o la volontà di Dio? Che farò? Rigetterò la parola del Signore come ha fatto Saul, per pensare a me stesso e alle mie cose? O farò come Davide, sottomesso al Signore? E quando Dio mi chiama al ravvedimento, a ricevere il perdono, alla sua grazia, alla sua misericordia, che farò? Ho già ricevuto il perdono dei peccati? Che ne farò di Gesù detto Cristo? Se sono io a giudicare me stesso, la domanda è: come sto giudicando me stesso? Degno o indegno di ricevere la vita eterna? Credo io in Gesù? Riflettiamo bene su queste cose. Valutiamole bene. Qual è la nostra relazione con Dio?